Buongiorno a tutti. Siamo ancora in Ebrei e ci troviamo nella lettera agli Ebrei e ci troviamo in un capitolo particolare dove abbiamo già visto qualche esempio che la Scrittura ci propone come esempi di fede. Esempi di fede che servono a noi per comprendere come deve essere questa fede, fino a che punto deve essere messa in pratica e come deve essere messa in pratica. Attraverso questi esempi vediamo anche in quali modi diversi Dio concede di applicare la fede ai suoi figli. Oggi vediamo un brano che si trova al capitolo 11, dal verso 17 al verso 22, e si parla di Abramo, dell'esempio della fede di Abramo. Abramo era già stato nominato come esempio di fede, dal verso 8 al verso 10 dello stesso capitolo. In quell'occasione il Signore ci presentava un esempio a seguire delle indicazioni, un comandamento più che altro che Dio aveva dato ad Abramo. Gli aveva detto alzati, esci da questo paese e vai dove ti dico io. E lui ha preso, si è alzato e è andato, senza nemmeno sapere dove dovesse andare, che cosa lo aspettato. Lo aspettava. Ha obbedito a Dio e per questo ci è stato proposto come esempio di fede. Ha avuto fede nel Signore. In questa occasione invece, nei versi che andiamo a leggere oggi, vediamo che la Scrittura ci parla di prova, di un Abramo messo alla prova, e questo è molto importante. È la prima volta che in questi esempi di fede si parla di prova, di una fede messa alla prova, in una maniera anche molto molto profonda, dura, se vogliamo così dire. Leggiamo il brano che andremo a vedere stamattina. Ebrei capitolo 11, versi da 17 a 22. La Scrittura così dice: per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Eppure Dio gli aveva detto: è in Isacco che ti sarà data una discendenza. Abramo era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti, e riebbe Isacco come per una specie di resurrezione. Per fede Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù anche riguardo a cose future. Per fede Giacobbe morente benedisse ciascuno dei figli di Giuseppe e adorò appoggiandosi in cima al suo bastone. Per fede Giuseppe, quando stava per morire, fece menzione dell'esodo dei figli di Israele e diede disposizioni circa le sue ossa. Questo è il brano che andremo a vedere questa mattina. E in questo brano sono sei versi, avete notato, e il Signore ci propone l'esempio di quattro uomini di Dio: Abramo, Isacco, Giacobbe e Giuseppe. E vedremo questo brano, cercheremo di analizzarlo da vari punti di vista. Ecco, vedremo per prima la prova di cui parla l'autore alla lettera proprio nei primi versi. Poi vedremo che c'è un filo conduttore in tutti questi versi. E poi vedremo che Dio opera in una maniera inaspettata. Ci sono sicuramente altri aspetti, ma questa mattina vogliamo concentrarci su questi tre aspetti che troviamo in queste parole, in questi versi. Allora, abbiamo parlato della prova come prima cosa che ci viene presentata. Infatti dice: per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. E la prova qual era? Una prova bella dura. Il Signore aveva comandato ad Abramo di uccidere suo figlio. Non riesco a immaginare, nessuno di noi credo che possa riuscire a immaginare cosa significhi ricevere un ordine del genere dal Dio vivente. Quali pensieri possano essere passati per la mente di Abramo, forse non riusciamo nemmeno a capirlo. a immaginarlo. Magari avrà pensato che Dio è ingiusto, perché prima gli ha promesso un figlio, gliel'ha dato, in tempi in cui né lui né Sara avevano la possibilità di avere figli, perché erano molto avanti con gli anni, e poi gli chiede di ucciderlo? Dio è capriccioso? Forse potrebbe aver pensato questo. Io non credo che questi siano stati i pensieri di Abramo. Non credo che siano stati questi i pensieri di Abramo. Infatti, se noi leggiamo, riusciamo a comprendere un po' quello che pensava Abramo in questa, perché la parola ce lo rivela, in questa circostanza. Dice: per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Qui ci sono due parole che ci fanno comprendere appunto qual era la preoccupazione o qual era il pensiero di Abramo in tutta questa, in questa circostanza. L'unigenito non era il solo figlio di Abramo, Isacco, no? C'era anche Ismaele. Ma l'unigenito sta a significare una qualcosa di unico. Infatti Dio dice che era il destinatario delle promesse, no? Che in lui avrebbe dato una discendenza ad Abramo. Quindi quello di lui sta, a cui stava pensando ad Abramo, non era tanto, sicuramente c'era una grande pressione, perché gli era stato comandato di uccidere suo figlio. Ma qui troviamo un motivo di, così, di preoccupazione, o comunque un tema principale, che era quello della promessa di Dio, la promessa che Dio aveva fatto ad Abramo riguardo ad una discendenza. Infatti poi al verso 18 leggiamo: eppure Dio gli aveva detto, è in Isacco che ti sarà data una discendenza. Quindi la preoccupazione dell'Abramo, oppure per Abramo non si trattava di uccidere il proprio figlio, ripeto, è sicuramente un qualcosa di veramente molto molto doloroso, particolare, ma il pensiero del patriarca in questa occasione andava più che altro al piano di Dio, cioè se Isacco muore, come potrà essere portato avanti il piano di Dio? Dio ha fatto una promessa. Come potrà essere mantenuta, portata a compimento questa promessa se Isacco muore? E c'è una risposta anche per questo. Ed è qui che impariamo tanto, perché al verso 19 leggiamo: Abramo era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti, e riebbe Isacco come per una specie di resurrezione. Sappiamo com'è andata la storia, no? Nel momento in cui era tutto pronto, Abramo alza il coltello ed è proprio a una frazione di secondo dall'uccidere suo figlio, ed è lì che viene fermato dal Signore. Ed è lì che viene provveduto un montone che si era incastrato, no? Con le corna in un cespuglio, ed era pronto per il sacrificio, per offrire il sacrificio al posto di Isacco. Allora, è per questo che dice che il verso si conclude dicendo che Abramo riebbe Isacco come per una specie di resurrezione. Abramo non aveva dubbi che Dio era potente da risuscitare i morti, quindi anche Isacco. Ma il Signore gli ha, nella sua grazia, evitato di compiere questo gesto, anche perché sarebbe stato un sacrificio umano e quindi non sarebbe stato, diciamo, nel modo in cui opera il Signore, non sarebbe andata come di solito opera il Signore. Dio ha provveduto questo sacrificio un attimo prima, ha messo alla prova la fede di Abramo. Abramo ha dimostrato che la sua fede era forte in Dio, perché è stato fermato un attimo prima e il Signore ha provveduto il sostituto. Cosa possiamo imparare da questi tre versi? A volte quando leggiamo o pensiamo a questa storia ci facciamo un po' prendere dal sentimentalismo, nel senso che pensiamo solamente al fatto che Abramo è stato messo alla prova in una maniera incredibile. Pensate a quale sfida è stato sotto, che sfida che ha dovuto sostenere, che pressione, no? Ha dovuto sostenere, quali sono stati i tuoi pensieri, come abbiamo detto prima, i suoi pensieri, le sue domande, le risposte che si dava, perché, per come, eccetera. Pensiamo solo a questo aspetto. In realtà, quello che possiamo imparare è che Abramo non ha obbedito ciecamente al comandamento di Dio, non ha obbedito senza fare domande o non ha obbedito senza opporsi. Abramo ha accettato la volontà di Dio perché sapeva, qui abbiamo letto che era consapevole che Dio era potente da risuscitare anche i morti, perché sapeva chi era Dio, perché conosceva la potenza di Dio e sapeva, primo, che Dio era potente da risuscitare i morti, secondo, che Dio aveva promesso che avrebbe dato una progenie e avrebbe mantenuto la promessa. Quindi Abramo conosceva Dio. Come ha fatto Abramo a sostenere, a superare questa prova di fede? Lo ha potuto fare in virtù della sua conoscenza del Signore, nel fatto che lui aveva un rapporto così vicino, così stretto, così profondo con il Signore, che sapeva benissimo che lui avrebbe potuto risuscitare Isacco dalla morte e che lui comunque avrebbe portato a compimento la sua promessa. Ed ecco quello che possiamo imparare noi oggi. Sicuramente ognuno di noi è stato sottoposto a delle prove. Però forse nessuno è stato sottoposto sicuramente nessuno è stato sottoposto ad una prova come questa. Ecco perché ci viene proposta come esempio dalla Scrittura. E a questo dobbiamo pensare quando il Signore ci presenta delle prove davanti, ci mette delle prove sul nostro cammino e noi dobbiamo esercitare la nostra fede. Perché la fede è una fede pratica, quella vera. Lo leggiamo nella Scrittura, in Giacomo. La fede è una fede che viene mostrata con le azioni anche, no? Non solamente a parole. E quindi quando siamo chiamati ad esercitare questa fede e veniamo messi alla prova, pensiamo ad Abramo. Pensiamo a quale prova ha superato lui e come l'ha superata. Questo è ciò che dobbiamo imparare, no? Conoscendo il Signore, vivendo a stretto contatto con il Signore, prendendoci cura del nostro rapporto con il Signore, facendo in modo che sia costante, che sia quotidiano, che non sia un rapporto superficiale, ma sia un rapporto profondo, radicato in Cristo. Infatti leggiamo nella lettera di Paolo ai Romani, al capitolo 4, che parla proprio di Abramo e della sua fede, leggiamo nei versi dal 20 al 22, dice: però davanti alla promessa di Dio non vacillò per incredulità Abramo, ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli ha promesso è anche in grado di compierlo, perciò gli fu messo in conto come giustizia. Vedete? La fede in Dio, quella vera, quella radicata, quella potente, che porta alla salvezza, gli sono messo in conto come giustizia. E passiamo al secondo punto. Quindi abbiamo detto che quella di Abramo non è stata una fede cieca, ma fondata, basata sulla conoscenza di Dio. Il secondo punto, abbiamo detto che si intravede un filo conduttore in questi sei versi. In effetti c'è un filo conduttore. Dopo Abramo abbiamo visto che vengono mostrati come esempi, sempre di fede, Isacco, Giacobbe e Giuseppe. In questi versi il filo conduttore che lega questi quattro uomini di Dio è sempre lo stesso, quella della promessa di Dio fatta ad Abramo. E la fede di questi uomini è concentrata su questo fatto, il piano di Dio che avanza per arrivare infine a compimento. Isacco ci mostra qui la scrittura. Come ha esercitato la sua fede rispetto al piano di Dio Isacco? Dice, per fede Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù anche riguardo a cose future. Anche qui conosciamo tutti la storia di Isacco, di Giacobbe ed Esaù, di come Esaù vendette la sua primogenitura a Giacobbe, di come Isacco fu ingannato per benedire prima Giacobbe al posto di Esaù. E in sostanza quello a cui ci sta chiamando la scrittura qui, su cui ci sta chiamando la scrittura a riflettere, è che Isacco, quando ha benedetto Giacobbe al posto di Esaù, e poi Esaù se n'è accorto perché è arrivato da Isacco, vi ricordate? Isacco ha detto, ma come, non ti avevo già benedetto? E lui ha detto, no, sono stato ingannato. Lì Isacco avrebbe potuto revocare la sua benedizione e darla a Esaù, ma non lo ha fatto, perché sapeva che quello era il piano di Dio, ovvero che Giacobbe ricevesse la sua benedizione. E poi più avanti vedremo anche perché. Faccio una parentesi sulle benedizioni al tempo in cui sono state scritte queste parole. La benedizione di un padre in fin di vita per i propri figli era qualcosa di molto, molto importante. Quando il padre in genere benediceva, dava la sua benedizione al primogenito, gli dava il doppio dell'eredità che spettava al secondogenito, e il primogenito era quello che veniva benedetto perché doveva portare poi avanti le tradizioni di famiglia, doveva portare avanti la discendenza, quindi il nome della famiglia, diciamo così. Quindi era una cosa molto importante, e in questa circostanza, nei versetti che stiamo leggendo, l'autore della lettera vede il fatto di benedire queste persone come un atto di fede in Dio. Quindi dare la benedizione a Giacobbe, e poi vedremo anche quelli che stanno arrivando adesso. E vediamo che Giacobbe, se vi ricordate la storia, non voleva dare la benedizione a... scusate, Isacco non voleva dare la benedizione a Giacobbe perché a lui piaceva Esaù. Esaù era un uomo forte, era un uomo che andava a caccia, era un uomo attivo, che stava all'aria aperta, era sempre in movimento, mentre Giacobbe era un uomo più di casa, se così possiamo dire. Non era un uomo forte, robusto, che cercava sfide o che andava a caccia o che no, lui stava in casa ed era il preferito di Sara. Quindi il fatto che la benedizione fosse stata data in realtà a Giacobbe, e che poi Isacco si è accorto che ha sbagliato, ha dato la benedizione al figlio sbagliato, lo avrebbe potuto portare a revocare la sua benedizione su Giacobbe e a darla a Esaù. E così non ha fatto. Quindi, come dicevo prima, è perché per fede ha compreso che il Signore aveva messo le cose in quel modo affinché potesse ricevere la benedizione Giacobbe e non Esaù. Quindi si è sottomesso a Dio, nonostante la sua volontà fosse diversa, si è sottomesso a Dio e ha fatto la sua volontà. Poi vediamo Giacobbe, che a sua volta per fede, dice la scrittura, benedisse i figli di Giuseppe. Anche qui, se ricordiamo la storia, i figli di Giacobbe, il primogenito non è stato Giuseppe, è stato Ruben. Però Giacobbe ha chiamato Giuseppe per benedire i suoi figli, quindi Efraim e Manasse, li ha adottati, perché gli ha detto, non sono più tuoi, sono miei. e li ha adottati e li ha benedetti. Anche qui è successo qualcosa di particolare, perché quando Giuseppe ha portato i figli davanti a Giacobbe per farli benedire, anche lì Giacobbe era malato e stava per morire, gli ha messo Manasse alla destra e Efraim alla sua sinistra. Alla destra si metteva, sempre per il rito della benedizione, perché era molto importante, chi era toccato dalla mano destra di colui che benediceva riceveva la benedizione più importante. Quindi c'era Manasse alla sua destra e Efraim alla sua sinistra. Che cosa è successo? Non so se ricordate bene. Quando Giacobbe è andato lì a benedire, ha incrociato le mani. Quindi a quel punto Giuseppe è andato lì per correggerlo, perché lui vedeva anche poco bene all'epoca, cioè perché era avanti con l'età, e gli ha detto: padre, ti stai sbagliando, non è così, mettere le mani. E invece Giacobbe ha detto: lo so, figlio mio, lo so, ma è così che deve essere fatto. Quindi la benedizione, anche in questo caso, maggiore, è andata sul figlio minore, sul secondo genito, cioè su Efraim, che era colui che avrebbe avuto diritto, secondo i canoni umani dell'epoca, alla benedizione minore, a ricevere meno eredità, meno importanza, eccetera, eccetera, no? Quindi anche in questo caso Giacobbe ha benedetto secondo il volere di Dio, facendo la volontà di Dio e non seguendo i canoni umani. L'ultimo che vediamo qui è Giuseppe, che quando stava per morire fece menzione dell'esodo dei figli di Israele e diede disposizioni riguardo alle sue ossa. Quella di Giuseppe è stata una benedizione un po' diversa. Lui ha fatto menzione dell'esodo, stavano in Egitto, non c'era un'idea, cioè un'idea forse sì, ma non era nemmeno più lontano dei loro pensieri un esodo, tutto il popolo di Israele che sarebbe partito dall'Egitto per andare alla terra promessa, per tornare in Canaan, lì dove avevano dimorato Abramo, Isacco e Giacobbe, senza possedere quella terra. Quindi la fede di Giuseppe gli ha fatto vedere questo esodo, ha compreso, ha capito, ha ricevuto dal Signore la rivelazione che il popolo sarebbe andato, arrivato e si sarebbe stabilito in Canaan, a tal punto che ha detto: che le mie ossa riposino lì. E poi è stato qualcosa che è stato ovviamente messo in atto. Quindi leggiamo anche Genesi 50, dal 24 al 25, vediamo questa storia dove Giuseppe nomina il discorso dell'Esodo. Le parole sono state proprio queste: Dio vi visiterà e vi farà salire da questo paese, l'Egitto, nel paese che promise con giuramento ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Dio vi visiterà. Ecco la fede nel Signore, anche in questo caso, come viene dimostrata, come viene messa in pratica, come hanno operato questi uomini, no? Andando contro le loro convinzioni, contro quelle che erano le tradizioni o le usanze dell'epoca, secondo la ragione umana, e facendo la volontà di Dio. E qui veniamo all'ultimo punto, cioè al fatto che Dio opera in un modo inaspettato. Dio non opera secondo i canoni umani. È stato così fino dall'inizio. Se leggiamo la scrittura, dall'inizio alla fine, in Genesi troviamo questo anche tra Caino e Abele. Chi era il più forte tra i due? Era Caino, no? Chi era il più quello che Dio poi non ha sul quale non è caduto il favore di Dio? Caino. Abele era il più debole, ma il favore di Dio è caduto su Abele. Quindi vedete come dall'inizio il più debole è stato oggetto del favore di Dio, e così il Signore ha continuato ad operare. nei secondogeniti piuttosto che nei primogeniti, in chi è più debole, Giacobbe ed Esaù, piuttosto che in chi è più forte, nel secondogenito ancora nel caso di Giuseppe e in Efraim rispetto a Manasse. In questo modo opera il Signore, in un modo che non va, che è in disaccordo, in disappunto rispetto al canone umano, a quello che potremmo pensare noi esseri umani. Isacco era l'erede della promessa, non era Ismaele. Eppure Ismaele è stato il primogenito. Giacobbe, secondogenito, che non era l'emblema della forza, è stato colui che ha portato avanti la promessa di Dio, che ha ricevuto la benedizione. Giuseppe anziché Ruben, Efraim anziché che Manasse. Quindi che cosa impariamo da questo verso, questa mattina, nella sua interezza? Perché è qualcosa, come dicevo prima, che ha un filo conduttore. Abbiamo già detto, parlato della prova, di come va affrontata, conoscendo il Signore, trovando la forza in Lui. L'abbiamo letto questa mattina, no? La forza nella potenza di Dio, no? Fortifichiamoci nella potenza di Dio, troviamo forza nella potenza di Dio. E la seconda cosa che dobbiamo stamattina, della quale dobbiamo prendere atto e sulla quale dobbiamo riflettere, è che noi siamo solo degli strumenti nelle mani del Signore. Noi siamo solo degli strumenti, perché quello che è importante, che deve essere portato a compimento, non è la nostra volontà, non è il fatto di salvare o meno il nostro figlio dalla morte. Ovviamente sto facendo riferimento a Abramo e Isacco. Non è far sì che il nostro prediletto prenda la benedizione. Quindi vedete come tutti questi canoni umani davanti alla volontà di Dio poi crollano, perché Dio ha esattamente fatto il contrario di quello che pensava l'uomo. E quindi noi siamo degli strumenti. L'importante è il piano di Dio, quello che va valorizzato, quello che va portato avanti, quello che deve essere il nostro interesse è il piano di Dio. Non dobbiamo concentrarci sull'uomo, su noi stessi, sulle nostre aspettative, sui nostri diritti, no? Quelli che pensiamo che sono i nostri diritti, che a volte pensiamo che abbiamo dei diritti e non capiamo perché il Signore opera in un certo modo. Ma dobbiamo concentrarci sul piano di Dio, mettere la nostra attenzione sul piano di Dio, focalizzarci su quello che è il piano di Dio. Il piano ultimo di Dio è glorificare se stesso. Glorificare se stesso. E un giorno lo faremo insieme alla sua presenza su nel cielo, come la scrittura ci dice. Ma questo deve essere il nostro primo obiettivo, al di là dei nostri interessi, delle nostre aspettative, dei nostri pensieri, delle nostre convinzioni. Perché siamo solo degli strumenti. E più impariamo questo, e meno delusioni avremo. Perché più impariamo che siamo degli strumenti nelle mani di Dio, e più comprenderemo che è il Signore che opera attraverso di noi per portare a compimento il suo piano. E quindi se alzarsi non è secondo le nostre aspettative, riusciamo a comprendere, se ci riteniamo degli strumenti, che sono le aspettative di Dio. E dobbiamo gioire per questo. Dobbiamo essere grati per essere solamente stati usati come strumenti del Signore. E l'ultima cosa che dobbiamo, sulla quale dobbiamo riflettere, è che, come dice il Signore, il profeta Isaia nel capitolo 55 verso 8, dice: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. E questa è un'altra verità sostanziale che ci aiuta a comprendere che Dio opera secondo il beneplacito della sua volontà. E che noi dobbiamo mettere in pratica, esercitare questa fede che lui ci dona senza aspettarci niente in cambio. Guadagni personali, senza aspettarci ringraziamenti, fama, o senza dover nutrire il nostro orgoglio perché abbiamo fatto la volontà di Dio, abbiamo fatto un'opera per il Signore. Non c'è spazio per queste cose. Quando ci rendiamo conto che il Signore opera secondo il beneplacito della sua volontà, al di fuori di quelli che sono i nostri pensieri, i nostri canoni, allora riusciremo a accettare la sua volontà, riusciremo a gioire per il bene della verità, della sua opera, e questo farà di noi dei cristiani ancora più vicini a Lui. Vogliamo pregare. Padre nostro, quanto abbiamo ancora da imparare dalla Tua parola, Signore, sul nostro ruolo come cristiani, come figli di Dio, come creature, e su quella che è la Tua volontà, Signore, su quella che è la Tua potenza, su quello che è il Tuo piano, su quello che è il Tuo modo di agire nella Tua creazione. Ti ringraziamo, Signore, perché Tu hai messo a disposizione la Tua parola affinché noi potessimo, piano piano, con fatica, comprendere in una certa misura. Ti ringraziamo che ci dai questo nutrimento, Signore, e Ti preghiamo che possiamo vivere cercando di mettere in pratica ciò che ascoltiamo, ciò che impariamo, Signore. Che queste parole possano rimanere ferme nei nostri cuori, nelle nostre menti. Che possiamo, Signore, vivere per fede. Signore, aiutaci affinché nelle prove, Signore, che Tu ci metti davanti, possiamo avere fede in Te, così come l'ha avuta Abramo, senza vacillare, oh Signore, senza dubitare, perché Ti conosceva. Aiutaci, oh Signore, a comprendere che il Tuo modo di agire non è secondo i nostri canoni, anzi, Tu hai scelto le cose deboli, oh Signore, hai scelto le cose semplici per svergognare i forti, per svergognare, Signore, coloro che dicono che hanno una grande conoscenza. Signore, aiutaci a comprendere come poter mettere in pratica quello che impariamo, Padre, perché abbiamo bisogno di conoscerti di più, abbiamo bisogno di essere più vicini a Te, abbiamo bisogno, Signore, di crescere nella fede, di progredire nella santificazione. Signore, abbiamo bisogno di Te, del Tuo insegnamento, così Ti ringraziamo e Ti lodiamo per questo, per i meriti di Cristo Gesù. Amen.
Grazie, Enrico.